Am 23. Februar wählt Deutschland.
Klimaneutrale Politik.
Rückschlag für Integration.
Was bedeutet der Trump-Erfolg für die AfD?
Verschwindet Christian Lindner für immer?
Sono Alessandro Ricci.
E io sono Mauro Meggiolaro.
E questo è Alexanderplatz, il podcast che vi racconta tutto sull'attualità politica, culturale ed economica della Germania, prima e dopo le elezioni federali del 23 febbraio.
Esploreremo cosa si dice nei dibattiti, nei comizi, sui social, cosa prevedono i sondaggi e come i numeri dell'economia e della finanza influenzino lo scenario politico.
Wir tragen Sterne, wir tragen Herzen, wir wollen lachen und wollen scherzen.
Ancora una volta la violenza irrompe nella campagna elettorale tedesca. Due settimane fa abbiamo parlato dei delitti di Aschaffenburg in Baviera. Ora, sempre in Baviera, a Monaco, un afghano di 24 anni, Farhad Nori, si è lanciato con l'auto contro una manifestazione del sindacato del settore dei servizi verdi. Il bilancio è pesante, 36 feriti, alcuni in condizioni gravi. La procura di Monaco ha confermato che si è trattato di un attentato terroristico. Nori non apparteneva a reti estremiste. Sembrava un modello di integrazione, lavorava in un negozio, aveva 100.000 follower sui social e non aveva mai destato sospetti. Del suo passato, oltre alla sua origine, sappiamo che era stato in trattamento psichiatrico per allucinazioni e sindrome post-traumatica, forse legata al suo passato. Arrivato con un barcone in Calabria nel 2016, si era poi spostato a Brescia e infine in Germania. Ma com'è possibile che un ragazzo apparentemente normale abbia compiuto un gesto simile? Un'interessante chiave di lettura la fornisce Hans Jakob Schindler, di Counterterrorism Network.
Da maggio 2024 a febbraio 2025 si sono verificati 6 attacchi terroristici in Germania, un numero enorme in un lasso di tempo così breve. Cosa è successo? Attacchi all'arma bianca a Mannheim e a Aschaffenburg, attentati con autovetture a Monaco di Baviera e, sempre a Monaco, un attacco con un fucile da caccia nel settembre 2024. Si tratta di fatto della metodologia d'attacco che l'ISIS promuove online dal 2017.
Has been propagating as attack methodology online since 2017.
Questa ondata di violenza segue un filo conduttore. Il terrorismo contemporaneo punta sempre più sulla radicalizzazione individuale, sfruttando persone vulnerabili che, esposte alla propaganda online, decidono autonomamente di colpire. Un fenomeno difficile da prevenire, perché gli autori non hanno legami diretti con gruppi terroristici. Come spiega Schindler, ogni attacco rafforza la narrativa dell'odio e alimenta nuove violenze.
The way that strategy works with inspiring attacks is the whole point.
La strategia degli attacchi ispirati funziona perché l'organizzazione non deve fare molto per convincere le persone a compierli. Inoltre, non solo è più economica, ma anche molto più sicura per l'organizzazione. Diffondendo propaganda e materiale didattico ottimizzato per gli algoritmi, riescono a radicalizzare individui e spingerli all'azione. L'obiettivo è chiaro: colpire costantemente l'Occidente per indebolirlo finanziariamente, politicamente e socialmente. La risposta dei governi, con misure di sicurezza più severe, finisce per alimentare la propaganda jihadista, rafforzando la narrazione secondo cui i musulmani non possono vivere in Occidente e spingendo altri individui verso la radicalizzazione. È un circolo vizioso e in una certa misura hanno avuto successo.
Di fronte a questa escalation, la politica tedesca si trova davanti a un bivio. Da un lato, rafforzare la sicurezza senza cadere nell'allarmismo o in misure che alimentino la narrativa jihadista. Dall'altro, affrontare il tema dell'integrazione e del supporto psicologico per persone vulnerabili, spesso lasciate sole con i propri traumi. La sfida è evitare che la risposta agli attacchi diventi essa stessa parte del problema, inasprendo il clima sociale e polarizzando l'opinione pubblica.
Partiamo Partiamo con due notizie economiche. Il 13 febbraio il gruppo bancario tedesco Commerzbank ha annunciato che taglierà 3.900 posti di lavoro entro il 2028, il 10% del totale, per diventare più competitivo e aumentare i profitti del 56% entro il 2028. La banca confida che questi annunci possano convincere gli investitori che può avere un futuro di successo rimanendo indipendente, sfuggendo quindi all'attacco dell'italiana Unicredit, che sta cercando di comprarla. Lo scorso settembre si era messo di mezzo anche il governo tedesco, dicendo che gli attacchi non amichevoli e le acquisizioni ostili sono inappropriati nel settore bancario. Il governo aveva fatto inalberare il ministro degli esteri Tajani. In Europa c'è il libero mercato, non capisco perché quando qualcuno viene ad acquistare in Italia si dice che siamo in un sistema europeo moderno del mercato unico, se poi un italiano acquista fuori non è più nel mercato unico, aveva detto. Alla mossa di Unicredit si era subito opposto anche il sindacato tedesco, timoroso di tagli ai posti di lavoro, che però Unicredit non aveva mai annunciato di voler fare. Ironia della sorte, ora a tagliare la stessa Commerzbank, e il sindacato è contento. Nessuno perderà il posto di lavoro contro la propria volontà. L'importante è rimanere indipendenti, ha dichiarato il sindacato Verdi, e non finire nelle mani degli italiani. Il 13 febbraio ha annunciato tagli ai posti di lavoro anche il produttore di auto sportive Porsche. Entro il 2029 la forza lavoro si ridurrà di 1.900 unità, il 5% dei lavoratori in Germania. Per Porsche sono tempi turbolenti. All'inizio del mese ha mandato a casa a sorpresa il direttore finanziario Lutz Meschke e il direttore delle vendite Detlef von Platen. A inizio febbraio Porsche, che aveva una delle strategie sull'elettrico più ambiziose del settore, ha annunciato che si concentrerà nuovamente sui motori a combustione interna. La domanda di auto elettriche cresce più lentamente del previsto, i costi di produzione sono elevati e le infrastrutture di ricarica scarseggiano. Allo stesso tempo, i modelli classici a combustione interna e gli ibridi continuano ad essere richiesti. Anche le consociate Volkswagen e Audi stanno lottando contro vendite deboli e profitti in calo. Volkswagen ha concordato a dicembre con i lavoratori la riduzione di 35.000 posti di lavoro in Germania. Audi vuole tagliare fino a 8.000 posti di lavoro. I produttori di auto tedeschi sono arrivati in ritardo all'appuntamento con la rivoluzione elettrica e soffrono tantissimo la concorrenza con la Cina, che le auto ora se le produce da sola e compra sempre meno veicoli made in Germany. Ich möchte ein Eisbär
sein im kalten Polar. Seftenberg, Brandeburgo, un attentato sventato, un giovane di 21 anni arrestato, un piano che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, la polizia lo ha fermato prima che potesse colpire un centro per richiedenti asilo. Nel suo appartamento esplosivi artigianali, armi, munizioni e ora le indagini puntano dritte verso l'estrema destra. Ma attenzione, questo non è un caso isolato, è un segnale di un problema che la Germania non ha ancora risolto. I numeri raccontano una storia complessa. Nel 2024 gli attacchi registrati sono stati 1905 contro persone e 218 contro alloggi. Solo nel primo semestre 2024 46 persone sono rimaste ferite, tra cui 6 bambini, e nell'88% dei casi la matrice è sempre la stessa, l'estremismo di destra. Il trend in realtà è in leggero calo, è un reale miglioramento o solo una tregua apparente? E soprattutto, come influiranno il voto del 23 febbraio e i recenti attacchi che si sono verificati nel paese? Dann müsste ich nicht mehr schreien, alles wäre so klar. Il sindacato tedesco Verdi sta attualmente organizzando scioperi nel settore pubblico per richiedere un aumento salariale dell'8%, con un incremento minimo di 350 euro mensili, al fine di aiutare i lavoratori a fronteggiare le crescenti pressioni economiche e l'inflazione. La protesta coinvolge circa 2,5 milioni di dipendenti delle amministrazioni federali e locali, tra cui i lavoratori dei trasporti municipali, della raccolta dei rifiuti, degli asili nido e delle piscine comunali. Eisbären müssen nie weinen. Dopo l'attentato a Monaco, il tema dei rimpatri di cittadini afghani dalla Germania è tornato al centro del dibattito pubblico. I talebani hanno lanciato una richiesta chiara e fermamente ribadita dal portavoce Zabihullah Mujahid. Non accetteranno rimpatri che comportino deviazioni attraverso i paesi confinanti come il Pakistan, poiché queste violerebbero le convenzioni internazionali. Questa posizione solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza e sull'efficacia delle operazioni di rimpatrio, ma il vero nodo riguarda la politica estera tedesca. Come dovrebbe reagire Berlino di fronte a tali richieste? Il vicepresidente del Bundestag, Wolfgang Kubicki, dei liberali, ha duramente criticato la ministra Annalena Baerbock per il suo rifiuto di avviare negoziati con i talebani, suggerendo che altri attori potrebbero prendere in mano la situazione. Kubicki ha anche proposto che la Germania leghi gli aiuti allo sviluppo a concessioni da parte del governo talebano, mettendo in discussione la coerenza delle attuali politiche tedesche nei confronti dell'Afghanistan. Ad oggi, la Germania ha effettuato un singolo volo di deportazione verso Kabul. A fine agosto 2024, 28 criminali condannati di nazionalità afghana sono stati espulsi in collaborazione con 11 stati federali. Un secondo volo è previsto nei prossimi giorni. Tuttavia, la situazione resta complessa, con implicazioni che vanno ben oltre la gestione dei rimpatri, intrecciando diritti umani, sicurezza nazionale e delicate scelte politiche.
Il prezzo del kebab è salito alle stelle. A Berlino ormai siamo intorno ai 7 euro contro i 4 euro pre-Covid. Tanto che lo stesso cancelliere Scholz ha dovuto rispondere pubblicamente su Instagram a pressanti richieste per introdurre un freno al prezzo del kebab, uno snack molto amato in tutta la Germania. A Hattingen, nella regione della Ruhr, sono saliti sul carro del cilindro di carne rotante anche i liberali della FDP, a caccia disperata di consensi, visto che i sondaggi li danno al 4%, sotto la soglia di sbarramento. L'ultima riunione con la popolazione l'hanno organizzata davanti a un kebabaro, in presenza di due deputati. Oggi kebab, domani crescita, è stato il motto dell'iniziativa. La promessa? I primi 300 kebab saranno gratis. Molti più del numero dei partecipanti alla riunione, che a giudicare dalle foto sui social saranno stati, sì o no, una ventina. Je ne me retourne pas, ça n'est plus mon problème. Je ne me
retourne pas, amen et au wiedersehen. Mara Gergolet è corrispondente da Berlino per il Corriere della Sera. Mara, in questa campagna elettorale si è parlato pochissimo di Europa. C'è il rischio che la Germania diventi più nazionalista dopo queste elezioni?
È stata una campagna dominata dai toni nazionali, che non guardava l'Europa, e questo è sicuramente vero. Perché è successo questo dopo gli anni merkeliani? Ma io credo che sia un po' un riflesso di quanto sta succedendo nel mondo. Di fronte a un Trump, di fronte all'America First, di fronte alle partitiche molto nazionali in tanti paesi, anche la Germania si è molto concentrata su questi aspetti. Quindi secondo me è stato un tema un po' importato da una parte. Dall'altra ovviamente c'è la grande presenza della AfD, che è tra le altre cose un partito ipernazionalista, e questo ha spinto tutti gli altri partiti a giocare molto su questo tasto, a configurarsi come il partito della Germania. E quindi fa anche un po' impressione vedere la SPD che ha le bandiere tedesche, cosa che non faceva mai nelle campagne precedenti, il cancelliere Scholz che inventa lo slogan Made in Germany, e quanto al partito principale, la CDU, quello che dovrà vincere le elezioni, il tema della Germania è molto presente in tanti dei comizi, addirittura tanti dei comizi addirittura vengono iniziati con l'inno e chiusi con l'inno. Quindi sì, c'è indubbiamente un tema nazionale in Germania. Non vuol dire che la nuova Germania, quella guidata da Friedrich Merz, non sarà poi anche europeista.
In Germania il partito di estrema destra AfD fa paura. Vedi probabile che AfD un giorno non troppo lontano possa governare alcune regioni tedesche o addirittura costruire maggioranze nel governo centrale di Berlino? Ci possiamo aspettare una normalizzazione del partito?
Io non credo che la AfD possa governare a breve in Germania, non credo neanche che possa entrare a far parte delle coalizioni in qualche land. Però credo, d'altra parte, che la AfD abbia radicalmente cambiato la politica tedesca, e che in qualche modo, dal punto di vista culturale, questo grande tabù si sia in qualche modo incrinato, se non perfino rotto. Perché è successo? Per vari motivi. Uno è sicuramente il vento che viene da fuori. Quando negli Stati Uniti c'è la presidenza Trump, che ha alcune posizioni che coincidono con quelle dell'AfD e potrebbero perfino su alcuni punti essere più radicali, e quando la propaganda che fa Hamas, che è così uguale a quella dell'AfD, è difficile isolare completamente la Germania da queste spinte. Il secondo punto è più politico, più tecnico, se vogliamo. Succederà, secondo me, che l'AfD voterà a livello nazionale e nei consigli locali con la maggioranza, per esempio sulla migrazione. E questo a poco toglierà, ecco, questo stigma. Succede a livello locale, nei piccoli consigli comunali, succede in Europa, e quindi forse succederà anche il Parlamento. A quel punto, anche se nessuno coinvolgerà l'AfD nel governo o nelle politiche ufficiali, in qualche modo il partito diventerà poco a poco meno impresentabile. Certo, questo non vuol dire che sarà meno radicalizzato, né che sarà meno pericoloso.
Questa settimana l'approfondimento è sul programma del partito di estrema destra AfD, il Partito del Popolo, che come vedremo ha un programma per ricchi. I ceti medi e bassi, di cui Alternative für Deutschland si erge a paladina, sarebbero i più penalizzati nel caso il programma fosse realizzato. Questa è la conclusione a cui giunge l'economista Achim Truga in un'analisi per il quotidiano Taz. L'AfD vuole per prima cosa alleggerire il peso delle fasce di reddito più alte e delle imprese, riassume il professor Truga. Si tratta di neoliberismo duro e puro, condito da ostilità nazionalista verso l'UE e da politiche anticlimatiche. Lo ZEW, Leibniz Zentrum per la ricerca economica europea di Mannheim, lo conferma in modo chiaro in un rapporto del 17 gennaio scorso. L'applicazione delle misure economiche dell'AfD farebbe aumentare il rischio di povertà della popolazione tedesca del 12,9%, il risultato peggiore tra tutti i partiti analizzati. Certo, AfD vorrebbe far salire le pensioni al 70% dell'ultimo stipendio netto nel lungo termine. Peccato che sia una proposta irrealizzabile, perché sarebbe impossibile da pagare, ha dichiarato Joachim Ragnitz, vice direttore dell'Istituto di Ricerca Economica IFO. Alternative für Deutschland vuole anche invertire la transizione energetica e demolire tutte le pale eoliche. La Germania non dovrebbe solo estrarre e bruciare carbone più a lungo, ma anche aumentare le estrazioni in futuro. L'obiettivo a lungo termine è il ritorno all'energia nucleare. Nel frattempo, secondo l'AfD, carbone e gas dovrebbero garantire un approvvigionamento energetico sicuro. Questo nonostante l'energia nucleare e i combustibili fossili siano già oggi molto più costose delle energie rinnovabili. Ogni studio lo dice senza eccezioni, ha dichiarato Marcel Fratscher dell'Istituto di Ricerca Economica DIW. Se la Dexit, l'uscita dall'Unione Europea, è ora ufficialmente fuori dal programma, la posizione dell'AfD in realtà non è cambiata. Che fare invece contro la cronica mancanza di manodopera? Il programma a lungo termine dell'AfD è noto. Non contiamo sull'immigrazione, ma sulla crescita organica all'interno della nostra società, ha affermato Stefan Möller, leader dell'AfD in Turingia, riassumendo la posizione in un'intervista al canale pubblico ZDF. Secondo l'AfD, le donne tedesche dovrebbero mettere al mondo più figli, così non ci sarebbe bisogno di immigrazione nel mercato del lavoro. Però, nel frattempo, come si legge nel programma, il partito accoglie con favore l'immigrazione di lavoratori qualificati. Prima però è necessario sfruttare appieno il potenziale nazionale. Come questo sia possibile in Germania, dove il tasso di disoccupazione è già oggi tra i più bassi in Europa, rimane un mistero.
Allora Mauro, vediamo un po' i sondaggi di questa settimana. Domenica si vota, l'ultima settimana di campagna elettorale.
Sì, dunque qui ci sono gli ultimi sondaggi, ce ne sono tre addirittura. Allora vediamo l'AfD, il partito di estrema destra, mi sembra che sia stabile intorno al 20-21%, quindi non sta guadagnando, sta fermo sul 20%, mentre la CDU sembra che sia un po' in recupero. I cristiano-democratici forse sta pagando questa strategia di durezza sull'immigrazione di Merz.
Sì, certo, bisognerà vedere anche quale sarà l'effetto dell'attentato di Monaco, nel senso è ancora presto per vedere gli effetti sui sondaggi, forse cominceremo a vederlo alla fine della settimana o addirittura direttamente al voto, non so, che cosa ne pensi?
Sì, questo lo penso anch'io, vedo poi che sono in recupero sicuramente la Link, che addirittura in un sondaggio viene data al 7%, ricordiamo che la Link, la sinistra, partiva con il 4% nei sondaggi, poi ha avuto tutto questo rilancio con il discorso al Bundestag di Heidi Reichenek, no?
Dicevi di Die Linke, e è molto interessante andare a vedere i sondaggi per gruppi di età. Infatti vediamo che tra i 18 e i 29 anni la Linke e i Verdi sono i partiti più votati nei sondaggi, al 19%, e questo era molto diverso per le elezioni europee. Infatti i partiti più votati erano stati Alternative für Deutschland e Cristiano Democratici di CDU, Mauro.
Sì, questa è una novità. La Linke si svecchia un po' nell'immagine, si svecchia anche grazie a Reichenek, che è una regina di TikTok con più di 500.000 di follower, si svecchia perché parla ai giovani. Ecco, invece, un aspetto che io trovo strano, no? Che l'AfD, il partito di estrema destra, continua ad avere appeal per i giovani, il 17%. Questo potrebbe essere anche dovuto al fatto che, soprattutto nella ex Germania dell'Est, nell'ex DDR, i giovani vedono l'AfD come un segno di distinzione, come noi, orgoglio della Germania Est, noi facciamo le cose diversamente, noi siamo diversi.
E poi, Mauro, c'è da dire che Alternative für Deutschland sui social, su TikTok, su Instagram...
Sono fortissimi, sono molto forti. Infatti questo è un aspetto da cui gli altri partiti, bisogna dire, hanno molto da imparare.
In particolare SPD, che tra i giovani è data sì, al 7%.
Sì.
Vediamo un attimo le coalizioni.
Le coalizioni è interessante perché con questa relativa salita nei sondaggi dei cristiano democratici della CDU e col fatto che i liberali a quanto pare non entrerebbero in Parlamento secondo i sondaggi, ci sono ben due coalizioni a due possibili. Quindi potrebbe riproporsi, avrebbero i numeri con il 53,3% dei seggi i cristiano democratici con la SPD, quindi la grossa coalizione. Non è da escludere nemmeno, anche se con una maggioranza più risicata del 51,3%, coalizione nero-verde tra i cristiano democratici e i verdi. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Ich tanz mit dir, du tanzt mit mir. Una è al 20%, l'altra lotta per arrivare al 5%. Storie diverse, estrazioni diverse, idee agli antipodi. Questa settimana tracciamo un profilo di Alice Weidel, candidata cancelliera per il partito di estrema destra AfD, e Heidi Reichenek, candidata per la sinistra di Die Linke.
Nero, rosso, oro, cari amici. Nero, rosso, oro.
Lesbica ma non queer, così si definisce. Alice Weidel, 46 anni, la candidata cancelliera dell'AfD, incarna perfettamente l'arte dell'equilibrismo politico. Un passato nella finanza tra Goldman Sachs, Credit Suisse e Allianz, è diventata rapidamente una figura di spicco dell'estrema destra tedesca, capace di coniugare rigidità ideologica e scelte di vita quantomeno curiose per il partito che rappresenta. Entrata nell'AfD nel 2013, ha scalato le gerarchie con la determinazione di chissà quando stare con i moderati e quando invece abbracciare la frangia più estrema. Opportunismo, strategia, chiamatelo come volete, ma funziona. Weidel si è sempre distinta per la sua capacità di sfidare la logica. Nel 2017 ha dichiarato pubblicamente la propria omosessualità, con grande sorpresa di un partito che non brilla certo per le sue aperture ai diritti LGBTQ+. Ma attenzione, lesbica sì, queer no, almeno così dice lei. Vive in Svizzera con la sua compagna, una donna di origini srilanchesi, e i loro due figli. Il suo domicilio ufficiale resta in Germania, giusto per non far dubitare del suo patriottismo
Mia.
E della sua residenza fiscale.
Wir werden an Tag 1 damit anfangen.
Dal primo giorno chiuderemo le frontiere e respingeremo tutti i migranti illegali. Cancelleremo l'accordo sul clima di
Parigi.
Quando saremo al timone, abbatteremo tutte le turbine eoliche. Abbasso questi mulini a vento della vergogna.
Weidel è un baluardo del populismo ultraliberista. No ai rifugiati, no al salario minimo, no alle politiche ambientali europee. Sì invece a un modello economico che strizza l'occhio ai colossi finanziari, il che è piuttosto intuitivo per chi ci ha lavorato. Anti-establishment? Forse, ma con un bel curriculum nel cuore dello stesso sistema che ora dice di combattere. La sua carriera è costellata di mosse astute e inversioni di marcia. Inizialmente sostenitrice dell'ala più moderata dell'AfD, ha poi compreso che il vento soffiava altrove. Quando il leader più estremista, Björn Höcke, è diventato una figura dominante, Weidel ha rapidamente corretto la rotta, passando da avversaria a sua migliore alleata. Tra una donazione illegale che è costata al partito quasi 400.000 euro di multa e una vecchia email in cui definiva il governo tedesco una marionetta degli alleati, Weidel ha dimostrato di saper navigare anche nelle acque più agitate senza perdere il controllo. E ora guida l'AfD verso le elezioni del 2025, pronta a raccogliere i frutti della sua abilità nel dire tutto e il contrario di tutto.
Non credo che nessuno debba essere necessariamente un miliardario e noi siamo felici di aiutare. Ma seriamente, cosa si fa con un miliardo sul conto? Cosa si fa con decine di miliardi sul conto? Non è che te li sei guadagnati, è un reddito non legato alla performance. Esattamente ciò che viene sempre criticato. Si nasce ricchi e il denaro aumenta, ma non per magia, bensì perché altre persone lavorano per questo.
Wird einfach mehr, aber nicht durch Zauberhand, sondern weil andere Leute dafür arbeiten.
Se pensate che la politica sia solo giacca e cravatta, discorsi noiosi e stanze piene di burocrati, beh, Heidi Reichenek vi farà ricredere. La giovane politica di Die Linke è tutto tranne che convenzionale. 36enne, laureata in scienze politiche, proviene da una famiglia normale. Mamma chimica, papà elettricista. Niente privilegi, niente corsie preferenziali. La sua formazione politica nasce dall'esperienza diretta della classe lavoratrice. Fin da adolescente, Heidi si è interessata alla politica sostenendo l'uguaglianza di genere e il welfare sociale. Ha un tatuaggio di Rosa Luxemburg sull'avambraccio, parla in modo diretto e, soprattutto, ha capito prima di tutti che la politica si fa anche e soprattutto online. Reichenek è la vera regina della sinistra su TikTok, con quasi 500.000 di follower, più del cancelliere tedesco. Spiega le leggi, racconta i meccanismi parlamentari e, se serve, urla alle barricate, al Bundestag, quando la CDU vota con l'AfD.
Ma dico anche a chi è là fuori: non arrendetevi, ma reagite. Resistete al fascismo nel paese. Salite sulle barricate.
Questo discorso appassionato al Bundestag è diventato virale, accumulando oltre 29 milioni di visualizzazioni su vari canali. La sua autenticità e il suo rapporto diretto hanno conquistato molti. Dall'inizio dell'anno, sotto la sua guida, si sono iscritti più di 20.000 nuovi membri, così tanti che la sede centrale del partito ha esaurito le tessere. Reichenek non è solo un fenomeno social, il suo ruolo in Die Linke è diventato centrale. Dopo il terremoto causato dall'uscita di Sarah Wagenknecht, che ora guida BSW, il partito sembrava in ginocchio, costantemente sotto il 5% di sbarramento nei sondaggi. E invece, sorpresa, grazie anche a Reichenek, oggi la sinistra ha riconquistato visibilità e punta a rimanere nel Bundestag, superando la temuta soglia del 5%. Ma riuscirà Heidi a trasformare i like in voti? La sinistra riuscirà davvero a rinascere dalle ceneri?
Ogni settimana vi presentiamo un'espressione tedesca che cercheremo di accostare a quello che sta succedendo nella campagna elettorale. Questa settimana è la volta di
Ich glaube, ich spinne.
Che letteralmente significa penso che sto filando la lana, per esempio, e filo dopo filo vado fuori di testa, divento pazzo. Quindi il significato vero di Ich glaube, ich spinne è sto impazzendo, non posso crederci. È un po' come quando abbiamo letto che Commerzbank, pur di non essere comprata da Unicredit, taglierà 3.900 posti di lavoro. E i sindacati sono pure contenti. E qui spinniamo due volte.
Alexander Platz è un podcast di Alessandro Ricci e Mauro Meggiolaro, montaggio e sonorizzazione di Ivana Marrone. Questa puntata di Alexander Platz è riascoltabile su Spotify, Apple Podcast e sul sito web di Radio Popolare.